Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Madre della Sapienza,
prega per noi.
Introduco qui. Madre della Sapienza. La sapienza a cosa si riferisce? Per il nostro cuore vuol dire è lei che sa ciò che fa godere il cuore e ce lo custodisce, perché noi non usciamo da questo. Madre della Sapienza. Allora, eravamo restati nel trattare il discernimento a livello del cuore alla domanda: in quale clima il cuore sprigiona le sue energie? Oppure, come anche per un'altra domanda, qual è il tesoro che difendiamo? Allora, questa domanda presenta come due versanti. Un versante su Dio e un versante sull'uomo. Procediamo in modo distinto. Il versante su Dio. Allora, il clima in cui bisogna che impariamo ad accompagnare il nostro cuore è quello che si riferisce al rapporto affettuoso dell'anima con il suo Signore, rapporto che noi troppo spesso concepiamo in termini o in toni timorosi. Cioè, praticamente a livello del cuore il discernimento verte sul fatto di domandarsi cosa può favorire quel rapporto affettuoso. Il caso tipico, e lì nessuno si può ingannare, è quello del pentimento per i nostri peccati. Cioè lì capite se nel rapportarvi a Dio usate un tono affettuoso oppure no. E si potrebbe anche parlare in generale, per esempio per i vari ministeri, i vari compiti che si esercitano nella Chiesa, eccetera, no? Un uomo che sa coltivare con dolcezza dentro di sé la tenerezza verso Dio in risposta al perdono che accoglie e quindi trasforma la sua umanità è molto più prezioso anche ai fini pastorali di chi si dà sempre premura di trovare nuove strategie o di inventare nuovi strumenti per attirare al Signore. Provate a domandarvi, allora, immaginate per quello che ognuno porta dentro, no? Qual è la suora ideale? Oppure, per me, no? Qual è il monaco, il sacerdote ideale? E poi provate a dirvi quali sono i difetti peggiori. Guardate, ho provato a domandare a molte persone. Sapete come le persone intuiscono molto bene ciò che fa più impedimento presso Dio che non noi stessi? Per esempio, rispetto al testimone del Signore, prendete l'idea di un ministro, tipo un sacerdote, no? I difetti peggiori sono l'ira, la pretesa, l'ambizione, l'affermazione di sé, come le passioni, no? Perché sono tutti segnali della ipertrofia dell'io. E queste sono le più contrastanti con un rapporto affettuoso col Signore, che è la condizione essenziale per vivere il perdono. Stranamente, allora, si accusa, per esempio, pensate al sesso, pensate per esempio alle fragilità, cioè uno non è coraggioso, non riesce a prendere posizione, eccetera. È tutto scusato. Ma se uno afferma sempre se stesso e vuole, come dire, dominare l'altro, questo è percepito come il difetto peggiore. E hanno ragione. Noi abbiamo come perso, a livello interiore, l'aspetto di affettuosità, di tenerezza nel rapporto con il Signore. Questo è il motivo per cui noi ne paghiamo le spese e le facciamo pagare a tutti. E io riporto sempre, come l'ho riportato anche in questo libro, un passo del testo della Introduzione alla vita devota di Francesco di Sales. È un autore che è particolarmente moderno, perché è il primo autore in epoca moderna che estende a tutti la via della perfezione evangelica, ma lo fa in una tonalità di gentilezza, di tenerezza, di pacatezza, di mansuetudine che è restata singolare, per cui ancora oggi, se voi leggete i suoi testi, li trovate assolutamente attuali. Di molti altri autori dovete sfrondare un mucchio di cose. I santi sono sempre santi, quindi hanno sempre da dire, ma spesso come si esprimono resta lontano da noi. Francesco di Sales no. Vi leggo un testo a proposito del pentimento. Guardate che è una foto precisa del nostro cuore. Uno dei modi migliori di praticare la mansuetudine è quello di praticarla verso noi stessi, senza mai indispettirci contro di noi o le nostre imperfezioni. Infatti, sebbene sia giusto che quando commettiamo qualche sbaglio ne proviamo dispiacere e confusione, bisogna tuttavia guardarci dal provare un rincrescimento stizzoso, irritato e dispettoso. Nel che questa via la frecciatina contro molti suoi contemporanei che invece non credevano a questa via, difendevano il fatto che era più importante realizzare la cosa, non la modalità con cui il cuore vive quella realizzazione. Allora, nel che sbagliano grandemente molti, i quali, dopo essere montati in collera, si indispettiscono di essersi indispettiti, come già vi dicevo, no? Si inquietano di essersi inquietati, si adirano di essersi adirati. In tal modo mantengono il loro cuore totalmente schiavo della collera. E sebbene la seconda, proprio una annotazione psicologica finissima, che corrisponde perfettamente. E sebbene la seconda collera sembri distruggere la prima, non serve in realtà che da spiraglio e da passaggio per una nuova collera alla nuova occasione. Anche perché noi non ci rendiamo conto, no? a volte, non so, a volte sono proprio, sai come le fette di salame sugli occhi che non vediamo, sembra una cosa evidente, uno da fuori lo capisce subito, e noi che siamo dentro non capiamo mai. Avviene sempre allo stesso modo. Allora, io mi arrabbio, se mi arrabbio di essermi arrabbiato, io farò così anche la prossima volta, sempre così. Possibile che non ci rendiamo conto che di lì non c'è soluzione? Ma no, per anni andiamo avanti così. Allora lui, esagiamente, cioè psicologicamente avviene quello che chiamo il movimento della bilancia, no? Cioè se io mi sono arrabbiato, poi dopo mi arrabbio contro me stesso e vado in pari, per cui io la cosa la lascio dimenticata. Ma questo non favorisce che lo stesso atteggiamento la prossima volta. Allora, dice, inoltre queste collere, stizze, malumori, pensate per esempio a un velo di tristezza quando noi condanniamo noi stessi, quando noi ci riconosciamo nei nostri peccati, almeno certi, non tutti, certi. Allora, queste collere, tristezze, malumori contro se stessi tendono all'orgoglio, nessuno si rende conto di questo. E non hanno altra causa se non nell'amor proprio, che si turba e si inquieta vedendoci imperfetti. Bisogna dunque, ricordate quando andate a confessarvi, quando fate l'esame di coscienza la sera, bisogna avere dalle nostre colpe un disgusto calmo, sereno, deciso, fermo, ma soprattutto calmo, pacato. Ora, tenete anche conto di questa conseguenza. Quando noi ci pentiamo, ma in modo mansueto, in modo, come dire, pacato, noi superiamo anche quella certa ostilità che spesso registriamo da parte delle cose e degli eventi, tanto che noi a volte, perlomeno in determinate fasi della vita, dipende anche dai caratteri, dai temperamenti, però succede sovente, sembra che ci sia una congiura contro di noi. Allora, lei mi è venuta contro, lei mi è venuta contro, mi viene il mal di pancia, devo fare una passeggiata a piove, ecco, il mondo ce l'ha con me. Noi facciamo così. Ma perdonate, al mondo, che gliene frega di voi? Chi si accorge che voi vivete? Chi? E noi immaginiamo, tutto il mondo ce l'ha con me. Viviamo così. Quindi, questa dimensione di rapporto affettuoso è essenziale per imparare ad accompagnare il nostro cuore nell'unico atteggiamento che può trasformare la nostra umanità. Se no, noi rischiamo sì di scandalizzarci, di arrabbiarci, di, come dire, di accusarci dei nostri peccati. Non siamo falsi, li vediamo anche noi, no? Ma di farlo in modo che è impossibile cambiare. Di farlo in modo che a furia di fare così, noi diventiamo sempre più aspri e sempre meno mansueti con tutti. Ma che senso ha? Quindi questo è il primo aspetto. Poi, come dicevo, c'è un versante sull'uomo. Quindi questo è quello che riguarda il rapporto con Dio. Poi c'è una dimensione, un aspetto che riguarda proprio la nostra umanità. E qui adesso dico delle cose che appena le ho dette voi dite, è certo. Ma se vi faccio la domanda, mai rispondereste così? Allora non vi risparmio la domanda. Allora, la faccio ma in maniera generale. Che cosa determina la pulizia del cuore? Noi spessissimo, quando noi diciamo di, per esempio, se uno confessa in generale o pensieri cattivi, io devo dedurre, sono pensieri legati al sesso, più o meno. Oppure i pensieri rancorosi, quando voi portate, come dire, non avete mandato giù un'offesa, ma anche vecchia, cose vecchie. Allora, se uno dice pensieri cattivi, ha tutte queste due cose. Quindi suppone che il cuore diventa pulito se non ha queste cose. E voi pensate di non avere più pensieri legati al sesso per tutta la vita, ma siete matte. E voi pensate di non avere più pensieri di ira contro qualcuno, ma siete matte. Eppure c'è un elemento che si può benissimo non avere più ed è determinante per il clima pulito del cuore. Voi intuite dove si colloca? È l'abbandono di ogni tipo di pretesa. Ciò che rende il cuore pulito è solo questo. Voi avete letto quel piccolo libricino La sapienza di un popolo di Leclerc. Se non l'avete letto, leggetelo. È la presentazione della figura di Francesco in una chiave veramente bella. Ha scritto altri libri questo, diciamo, questo autore. Ho provato a leggerli, ma non stanno minimamente al livello di questo libretto. È un libretto, penso, avrà un centinaio di pagine, piccolo. Ma leggetelo. Per esempio, c'è un bellissimo episodio in cui Francesco è accompagnato da Frate Leone e Francesco domanda, no, in che cosa consiste, no? La perfezione, cosa consiste la santità. E Frate Leone dice, non so io, non fare peccati, no? E Francesco continua a dire, no, non è questo, no? E dopo tutte le risposte dice, allora capisco perché tu sei sempre triste. Perché la santità, no? Non consiste nel non avere pensieri cattivi, ma in questo caso, no? Nel non pretendere nulla. Quando tu non pretendi nulla, il cuore sta sempre pulito. Se voi togliete, o poteste togliere ogni forma di pretesa, voi vi trovereste in continuo rendimento di grazie e in atto di benedire Dio per tutto e per tutti. Ora, quando voi leggete nei libri, diciamo, di spiritualità o di vita ascetica, no? Soprattutto quelli un po', come dire, di 100 anni fa, 200 anni fa, no? E si parla dell'abbandono o della rinuncia delle proprie volontà, non immaginate che uno non deve più volere. Per abbandonare la propria volontà bisogna avere una volontà decisissima. Se no, non si ottiene nulla, ma la precisione è che si usa anche al singolare, ma più voi andate indietro nel tempo, e mai i padri o i santi usano abbandonare la propria volontà, usano sempre il plurale, abbandonare le proprie volontà. Le proprie volontà sono in diretta dipendenza di tutte le pretese che noi coltiviamo. E si dice al plurale perché le singole volontà che noi abbiamo spessissimo sono in contrasto uno con l'altra. Io voglio fare la passeggiata, ma vorrei anche stare con te. Devo fare una cosa. Noi continuamente nel nostro mondo interiore si contrastano le infinite piccole volontà che abbiamo. Se voi le collegate, stanno sempre collegate a una forma di pretesa. Noi potessimo togliere ogni forma di pretese, noi diventeremmo esseri uniti, esseri compatti, creature, come dire, come armoniose, non più divise. Allora, per cogliere la portata di questo, ritornate a quell'esempio che vi avevo già fatto della donna cananea. Quando lei chiede il miracolo a quel profeta, non nasconde che è pagana. Avrebbe potuto farlo, pensando di poter avvicinarsi meglio. Se lei si fosse presentata come israelita, avrebbe favorito. Invece lei ha così tanta fiducia e ha così tanta coscienza della sua indegnità che la sottolinea, io sono pagano, dicendo figlio di Davide, lei come dice, io sono pagano, non merito nulla, neanche che tu mi dia ascolto, ma io ho bisogno e so che tu sei potente, lo puoi fare. E va. Quando Gesù gli fa quell'esempio, no, del lascia che lascia mangiare i figli, no? E lei trasforma, quindi è così sicura della sua indegnità che non teme di essere offesa. Ma quando Gesù usa quella frase che di per sé è offensiva, gli avevo detto, no, invece di dire cani usa cagnolini, è il vezzeggiativo che allude ai sentimenti di Gesù, ma la frase in sé è dispregiativa, come ogni ebreo riteneva i pagani. Lei non solo non si offende, ma lo trasforma a suo merito. Dice, ma a me non interessa mica essere a tavola con i figli, ma basta qualche briciola. Tu hai così tanto pane che a me qualche briciola, a te tu non perdi niente, ma per me è già il massimo che posso desiderare. Ecco, l'esempio della cananea vale molto per il nostro cuore, perché per quanto noi siamo in grazia, non tutto di noi è toccato dalla grazia, non tutto di noi è toccato dallo splendore o dalla luminosità del Vangelo. Allora, quando ci riferiamo al Signore, più siamo consapevoli del nostro essere pagani, cioè della nostra indegnità, del nostro essere peccatori, più muoviamo il cuore del Signore verso di noi. Invece noi cosa facciamo? Siccome siamo sempre mossi dalla paura, se noi non avessimo mai alcun titolo per presentarci, immaginiamo di non essere ascoltati, di non essere accolti. Allora cosa facciamo? Copriamo. Facciamo valere qualche piccola cosa buona nostra. E facendo così non troviamo nulla, non troviamo accesso. Allora, la fiducia che ci è chiesta nel nostro Signore è direttamente proporzionale alla coscienza del nostro essere totalmente indegni di Lui. Ma la bellezza del dono di Dio per il nostro cuore sta esattamente nella sua risposta quando noi non abbiamo titolo per riceverla, e il cuore gode esattamente di questo. È come in un amore, se un uomo o una donna dicessero, sono così perfetto, ho tutte le qualità, come fai a non volermi bene? L'altra o l'altro vorrebbe bene per questo motivo. Ah sì? Vai a cercare un'altra. Punto. Noi rispondiamo così. E allora, perché con Dio facciamo diverso? Perché quando una sorella ci pesta i piedi, noi subito dobbiamo presentare tutti i nostri titoli di merito? Perché? Vuol dire che non abbiamo mai gustato in verità il dono di Dio. Allora, quando il Signore ci concede di essere offesi, anche questo fa parte della sua provvidenza. È perché noi impariamo con questo a ricordarci che allora Lui non l'abbiamo mai gustato. Questo è ciò che ci spinge al pentimento. Non è il fatto di essersi arrabbiati con l'altro che ci spinge al pentimento. Perché magari abbiamo ragione, oppure l'altra è stata proprio maligna. Ma non è con questo che noi ci pentiamo. Noi ci pentiamo perché con questa rabbia, di cui abbiamo coscienza, abbiamo ulteriore motivo per dire al nostro cuore: ma tu ti sei mai riempito del dono di Dio? Allora il pentimento muove non verso la sorella, ma verso Dio. Quando il cuore sente questa, diciamo, tenerezza di Dio che ti raggiunge, tu la estendi anche all'altra. Ma se tu vuoi sistemare il rapporto con l'altra prima di fare questo, tu alla fine o fai valere le tue qualità, e quindi è una forma di superiorità che tu vivi con l'altra e l'altra non è mai contenta di questo, oppure ti dispiace così tanto aver dato brutta immagine di te che tu vuoi sistemare la cosa. Ma questo è pentimento? Non so se riesco a far cogliere il movimento di fondo che noi dobbiamo imparare ad attivare. Il discernimento va messo in quel movimento di fondo. Se dentro i nostri pentimenti, i nostri dispiaceri, non si attiva questo movimento, vuol dire che noi non siamo davanti a Dio. Noi siamo su una passerella, vogliamo essere belli e ammirati. E stop. Ma chi vuole essere ammirato resta sempre solo. E la solitudine pesa. Quando il peso si fa eccessivo, noi siamo arrabbiati. Quella rabbia la facciamo pagare a tutti. Perché? La estendiamo a tutti. Allora, se noi potessimo, questo è l'invito, eliminare ogni pretesa nei confronti di Dio, e di per sé questa è una cosa ragionevole anche per noi, che pretesa possiamo avere davanti a Dio? Quindi, se noi potessimo eliminare ogni pretesa nei confronti di Dio, questo ci purifica da quella miriade di pretese che noi abbiamo l'uno verso l'altro e che intralciano il buon corso dei rapporti umani. Adesso preparatevi. Faccio una bordata tremenda. C'è qualcuno che si ricorda? No, le ho già chiesto una volta se qualcuno si ricorda ancora del latino. No, però ve lo dico in latino. È un'espressione fortissima di Gregorio Magno, che è così forte che nelle traduzioni hanno paura di rendere il testo così come suona e lo ammorbidiscono. Allora, in latino suona così: scendum vero est, quia Satane voluntas semper iniqua, sed nunquam potestas injusta. Le traduzioni, ma dei libri ufficiali, cioè, che voi trovate, allora, traducono così: si tenga presente che la volontà di Satana è sempre malvagia. Non c'è. Ma il suo potere non è sempre ingiusto. Ammorbidita. Questa è la frase che il romano dice: ma il suo potere non è mai ingiusto. Cosa vuol dire? Noi non sappiamo mai guardare la verità delle cose. Siamo sempre in superficie e non cambia mai niente. Sempre uguale. Allora, quando noi subiamo il male, per noi oggi è molto difficile accettare due cose. Uno, che anche questo è opera della provvidenza di Dio, e noi non siamo più disposti a vedere le cose così. Non solo perché siamo troppo sentimentali, non perché siamo più santi di ieri. E due, non abbiamo mai l'impressione che noi abbiamo pagato il dazio al demonio e il demonio ci chiede conto. E c'è un'espressione, voi avete mai letto gli insegnamenti spirituali di Doroteo di Gaza? Cara madre, provveda. Allora, è un testo molto bello del V secolo, dove si illustra la vicenda spirituale di un giovane monaco che svolge il compito di infermiere nel monastero e si lamenta che ha sempre da fare. E che non... Allora l'anziano che lo segue lo istruisce e man mano gli fa vedere dove consiste la santità. E la finale della presentazione di questa figura è legato al fatto che lui ha così lasciato le sue volontà che ha trovato riposo, perché è diventato mite e umile. Allora, a un certo punto, nell'accompagnarlo in questo percorso, c'è una espressione che gli viene poi dopo commentata dall'anziano che lo segue. Allora, chi è giunto fino a mettere in pratica una passione, pensate all'ira, passate a perdere il sesso adesso, se no dopo non si capisce, pensate all'ira, è impossibile che non ne sia tormentato. Quando noi preghiamo il Signore liberaci, no? Non succede mai, no? Ma perché? Perché noi vogliamo eliminare gli effetti senza togliere la causa, senza togliere gli strumenti che sono il dazio pagato al demonio. Vi faccio capire la cosa. Allora, i loro strumenti sono dentro di te, come dice Abba Sisoes. Restituisci quel che loro appartiene e se ne andranno. Per strumenti, e qui c'è la spiegazione, no? Intendeva ciò che è la causa delle passioni. Finché dunque le amiamo e le mettiamo in pratica, saremo inevitabilmente soggiogati da pensieri che ci costringono a mettere in pratica le passioni anche se non lo vogliamo. Poiché ci siamo consegnati volontariamente nelle loro mani. Faccio un esempio piccolo piccolo. Allora, io sono sempre timoroso del fatto che gli altri mi mettono da parte. Quindi io sempre sono con le antenne alte a notare se gli altri mi preferiscono altri a me, se gli altri mi considerano o meno. Quando io mi rendo conto che, non so, uno dice io sono vanitoso, io non sono mai libero nei confronti dei fratelli, eccetera, no? E credo che è sincero a dire questo, ma non dice mai la causa, perché tu hai così bisogno di essere considerato. Se tu non vai a quella causa, tu continuamente avrai questi pensieri. Quando poi noterai che uno effettivamente non ti considera, tu sarai assolutamente intristito. Quella tristezza lì, tu puoi pregare per dei mesi interi, non ti va via, se tu non la colleghi alla causa. Appena tu la colleghi alla causa, si scioglie come neve al sole. Ma fin tanto che noi non le colleghiamo alla causa, noi non saremo liberati dai pensieri, dagli atteggiamenti e dalle conseguenze delle nostre passioni. Se voi analizzate queste cause, trovate sempre un denominatore comune, sempre. Ogni nostra causa, quindi vuol dire ogni dazio pagato al demonio, è collegato a una forma di pretesa. Sempre. Ma fate, osservate. Allora, se noi non avanziamo da parte nostra alcuna pretesa, vuol dire che stiamo accedendo a un livello molto più significativo del nostro cuore. Vuol dire che stiamo incominciando a far lavorare il cuore in un clima pulito e le energie si rinnovano. Una volta che si accede alla causa tolta, il cuore procede spedito. Se voi mantenete la causa e volete dire non voglio mancare di carità, quindi non rispondo, quindi non so, non faccio una cosa cattiva, no? Sono tutte azioni buone, ma non vi rendono buone. Avete capito? Voi fate delle azioni buone, non rispondere a una sorella, non rispondere male è una cosa buona. Come dire, non vendicarsi è una cosa buona. Questa cosa buona non consente però a voi di diventare buoni. Perché? E questa azione è collegata alla causa che voi non volete abbandonare. Cioè, se voi tenete qualche forma di pretesa, le vostre azioni buone non vi fanno diventare buone. Per cui la prossima volta sarete pronti a notare ancora che un altro vi ha messo da parte. Sempre così. Se invece voi arrivate alla radice, una volta che si scioglie questa forma di pretesa, non solo non siete più lì a notare, ma anche quando avvenisse non vi fa neanche male. Voi registrate la cosa, ma questo registrare la cosa non tocca la verità del vostro cuore, tocca solo il vostro temperamento, il vostro carattere, no? Per dire le reazioni immediate che noi abbiamo, ma non il vostro cuore, perché il cuore è toccato da un altro bisogno, è toccato da un altro dono. Il discernimento va applicato a individuare quelle forme di pretese che fanno da causa a tutte le nostre passioni. Volete ancora una bordata ancora più? Allora, chi di voi sottoscriverebbe un'affermazione del genere? Poi vi dico chi l'ha detto. In ogni circostanza nessuno potrà far torto a chi non si fa torto da se stesso. D'altra parte, nessuno riuscirà mai a essere utile a chi non vuole comportarsi da saggio e contribuire al suo proprio bene da se stesso. Non pensiamo che le difficoltà dovute alle circostanze o agli avvenimenti, che la costrizione, la violenza e la tirannia dei potenti siano per noi scuse valide quando commettiamo una colpa. Ciò che ho detto fin dall'inizio, perché questa è una lunga lettera, lo ridirò ora terminando il mio discorso. Se rimettilo come una martellata. Se qualcuno subisce un danno o un torto, lo subisce interamente per causa sua, non da parte degli altri, anche se mille gli causassero torti. Chi non subisce torto da se stesso, si accanissero tutti gli abitanti della terra e del mare contro di lui, non potranno nuocergli in alcun modo. Voi pensate che sia vero? Sapete chi l'ha detto? Giovanni Crisostomo, che era stato strappato dalla sede di Costantinopoli per opposizione dell'imperatore, portato in esilio, vessato in ogni modo, dove muore, e scrive a una sua discepola che vive a Costantinopoli e che ogni giorno ascolta tutte le angherie, tutte le calunnie, tutte le, come dire, le vessazioni che vengono fatte al suo arcivescovo, e lui risponde in questo modo. Quindi non è uno che scrive questo in poltrona e dice agli altri: armiamoci e partite. Non dice così. Cioè è uno proprio che, adesso io, non è che noi dobbiamo, come dire, diventare eroici, è solo per indicare la prospettiva, ed è profondamente vero questo. Chi non si fa danno da se stesso, nessuno è capace di fargli danno. Uno ti può ammazzare. Se uno vuole darsi una bastonata sulla testa, aspetta il momento e te la dà. Però ricevere la bastonata non significa non essere capaci di godere la vita. Perché noi non abbiamo potere sulla volontà di nessuno. Chiunque, mentre io sono per la strada, se gli salta un tic, mi può venire e ammazzare. Chi dice non esco di casa perché è troppo pericoloso, non solo non vive più, o è ammalato o è scemo totale. Perché? Che nessuno di noi ha potere su niente e su nessuno. Ma la vita si vive proprio nella fiducia che, non avendo potere, sei tu che ti apri alla vita. La vita ti viene incontro se tu ti apri, non se tu esigi che la vita debba essere così e così. Applicato alla vita fraterna, se volete godere l'amore delle vostre sorelle, non esigete mai che loro vi vogliono bene. Se no, non godrete mai. C'è poco da ridere. Però questo è vincolato a quello che dicevo prima. Il cuore può, e guardate che il cuore è fatto su questa misura, può vivere così se sta aperto a ricevere il dono di Dio. Allora, siccome Dio non è mosso all'amore nostro da noi, ma siamo noi che lo accogliamo, allora il cuore si può trovare questo riposo e estendere a tutto e a tutti questo dono e non dipendere più. Essere liberi da ogni forma di pretesa, guardate che per me è uno dei segreti della vita religiosa. E noi preferiamo, non so, mirare a chissà quale vetta di virtù, a chissà quale eroismo di carità, senza tener conto che senza questo fondamento voi non costruite neanche una catapecchia. Perché basta una forata di vento vi viene giù. Ma su questo fondamento, come dice Gesù, no? Se uno costruisce la casa sulla roccia, può venire qualsiasi fiume, qualsiasi temporale, qualsiasi inondazione, la casa resta. Allude a questo. Allora, liberi da ogni forma di pretesa, che sono le fonti delle nostre rivendicazioni e delle nostre illusioni. Togliere queste forme di pretesa significa sottrarsi all'influenza del demonio. Tenete conto che il contrario di peccato non è virtù, ma libertà. È la libertà della verità da ogni tipo di pretesa. Voi dite, si può davvero vivere così? Noi che siamo continuamente, no, in balia delle pretese. Allora, non si deve avere presente, io devo arrivare là. Dovete intuire che questa è come una prospettiva di un movimento. Voi dovete solo accettare che si attivi il movimento. Basta togliere una minima pretesa. Voi partite da lì, il cuore vi suggerisce man mano le pretese da togliere. Dovete però partire con l'accettare di togliere una pretesa, qualsiasi sia, di qualsiasi genere. Se voi accettate, man mano il cuore vi suggerisce una ulteriore, e il cuore comincia a riposarsi, a godere, perché viene liberato. In termini religiosi è liberato dall'influenza del demonio, in termini psicologici è liberato dalla dipendenza degli altri, e in termini più profondi è liberata dalla tristezza del vivere, perché gode il dono della vita. Porca miseria, mi sono perso ancora. Beh, però non importa dove arrivo, perché queste cose normalmente, perdonate, non le trovate da nessuna parte. Non credo che voi abbiate mai letto libri di spiritualità o di queste cose. Però questo è la struttura portante della grande tradizione spirituale dell'esperienza cristiana. Noi l'abbiamo così anacquata da neanche più capire come funziona il nostro cuore, e ci arrabattiamo continuamente a presentare degli obiettivi al nostro cuore che il nostro cuore regolarmente rifiuta, perché poi alla fine il nostro cuore non è contento, noi non siamo contenti. Invece in questa prospettiva, che è la grande tradizione dell'esperienza cristiana, tutto funziona in maniera diversa. E io dico, ma perché questi che sono i tesori della santità della Chiesa non possono diventare nostri? Non è che il Signore oggi è diventato più tirchio. Non è che il Signore oggi ha meno potere di ieri, eh? Ecco, poter attivare questo processo, perché poi il cuore è come se, come dire, non so, è come per un bambino, no? Il bambino va solo un po', quando cerca di imparare a camminare, no? Va solo come, non so, sostenuto, non è che voi dovete insegnare al bambino a camminare. Cammina lui da solo, anzi, è così attirato dal camminare che anche quando non ce la fa, sta in piedi lo stesso e poi cade giù. Prende quindi un corpo di qua, non fa niente. E lui, cioè, è come se ce l'avesse dentro, no? Questa non è solo un desiderio, è che è normale che sia così. E quando cammina, poi non si ferma. Poi è chiaro che una volta che cammina, aumentano i guai, perché può andare di qui, può cadere di là. Per la mamma deve stare più attenta, ma rispetto al camminare non è che voi insegnate. Guardate che una mamma non può insegnare a un bambino ad amare. La mamma può insegnare l'educazione, può insegnare a trattare, può insegnare a muoversi con gentilezza, ma ad amare non si insegna a nessuno. Non avete mai pensato a questo? E così anche, come dire, anche per il nostro cuore, non è che dovete insegnare le cose più vere, voi dovete solo accompagnarlo in quella prospettiva. Le cose si attivano poi, perché corrisponde alla struttura profonda del come siamo fatti. Perché noi in genere poi non siamo mai contenti nella vita fraterna? Perché non rispettiamo mai il funzionamento, diciamo, profondo del nostro cuore. Noi lo vincoliamo sempre di qua e di là con illusioni e pretese. Se noi potessimo togliere questo, il cuore funziona da solo. Quando si dice, non si può insegnare a un gatto a arrampicarsi, è uguale per il nostro cuore. Però, se continuamente lo impedisci, di qui non può, di là lo leghi, di qui lo opprimi, di là gli togli il pavimento, allora per forza. Allora noi facciamo molte cose buone e purtroppo senza poter il frutto di queste cose buone. Se il cuore non gode il frutto, si stanca di fare le cose buone, si stanca. E quando il cuore si stanca, non c'è ragione che lo possa convincere a fare il bene. Si diventa cinici. E si ha sempre una scusa per dire, ma va, oppure si prende la distanza dalle cose. Quando, non so, uno lo vedete contento, lui dice, voglio vedere, no? Vorrei vedere, sempre così. Mai si gode con gli altri, mai si gode della possibilità che altri abbiano più di voi, mai si gode. Ma perché? Perdonate, eh? Vabbè, poi al pomeriggio, per il pomeriggio io alle 3:30 devo telare, ve la sentite alle 2:30? Vi rovino il sonnellino pomeridiano.
Anche dopo la pretesa di dormire.
Eh?
Anche dopo la mia pretesa di dormire.
Va bene. Allora, alle 2:30 oggi, perché sennò perdo il treno. Allora chiudiamo con l'applicazione, lascio perdere il primo, dal livello della mente, ma continuo questo facendo vedere come le dinamiche, diciamo, di intervento di Dio sul nostro cuore sono molto diverse da quello che noi normalmente alimentiamo per il nostro cuore. Fin tanto che le dinamiche non si incontrano, il cuore non gode. Allora voglio illustrarvi con qualche esempio le dinamiche diverse che noi leggiamo nella rivelazione di Gesù applicate al nostro cuore. E questo è il mio amen conclusivo. Amen. Ricordate anche però quello che dicevo stamattina per la Madonna, perché quella cosa lì è come se non si pensa mai, questo del lei è il luogo di realizzazione del desiderio di Dio per i suoi figli. La nostra vita, se funziona, funziona solo in quella prospettiva. Ecco perché non si può mai procedere senza il riferimento della tenerezza della Vergine. Perché lei è tutto quello che questo l'ha vissuto ed è solidale con il nostro cuore nel far vivere il nostro cuore la stessa cosa. Questo toglie ogni forma di bella faccia quando noi facciamo il bene. Quando noi teniamo conto della nostra bella faccia, vuol dire che non abbiamo neanche mai sentito il desiderio di Dio per i suoi figli. Quindi il bene che facciamo è solo una cosa priva, supponiamo, di malignità, quindi di cosa cattiva, ma non è il bene che fa godere della vita di Dio. Ma i cuori desiderano questo. La conferma è avvenuta.